Non lo so. E vabbè, poi cambiamo posto. E, probabilmente abbiamo invertito noi i posti, però è responsabilità nostra. Allora, io intanto volevo dire che trovo, ringrazio, diciamo, per l'esposizione. È un bilancio di previsione, sostanzialmente è un bilancio tecnico, quindi diciamo, abbiamo tempo per intervenire, per capire, diciamo, il percorso, però le indicazioni che ci diamo oggi possono essere degli alert anche rispetto a una situazione che per alcuni versi credo che vada, alcune cose vadano evidenziate. Intanto, io trovo sinceramente indegno che il Comune di Chiuggi debba contribuire alla fiscalità generale dello Stato per 66.000 euro, perché penso che il Comune di Chiuggi sia uno dei principali contribuenti dello Stato con l'IMU solo, con quello che si prendono ad IMU per le strutture alberghiere che noi abbiamo. Quindi, direi che questa cosa è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra, andrebbe verificata, perché noi paghiamo di IMU, credo l'80-85% di quello che viene pagato di IMU va a finire allo Stato, non lo incassiamo noi direttamente. Quindi direi che diamo molto, tra molto e moltissimo già. Quindi intanto questa è una cosa che andrebbe evidenziata a tutti i tavoli e che mi riservo anche di evidenziare in ogni modo, perché è veramente, non è tanto per la somma, diciamo, ma è proprio il principio che non esiste. In termini proprio di. Sì, mi rendo conto, però in termini di equità, siccome noi siamo tra i principali contribuenti, come il Comune di Chiuggi, per le attività che ha e per quanto paga IMU, credo che sia uno dei principali contribuenti tra i comuni di pari livello della Regione Lazio per la fiscalità generale. Quindi è una forma di saccheggio, diciamo, che tutti insieme dovremmo provare a interrompere, ecco, ok? E quindi.
Esattamente, su questo secondo me dobbiamo agire tutti insieme, partendo da tutti i comuni, perché questo nuovo intervento legislativo. Ora, noi per fortuna che siamo arrivati a una struttura di bilancio che ce lo consente, ma immaginate i comuni più piccoli o comunque i comuni che hanno già dei deficit economici. Chiedere anche questi sacrifici ulteriori è davvero pesante. Io penso che bisogna agire proprio con l'ANCI, tutti insieme. Cioè, questa è una cosa importantissima e sono d'accordo con te. Cioè, è una specie di, tra virgolette, di saccheggio. E il legislatore ci ha imposto sta cosa, il ministero, dobbiamo cominciare tutti insieme con i comuni, sfruttando l'ANCI, interloquire col Ministero degli Esteri perché questa, e degli Interni perché questa cosa venga rettificata o comunque corretta, perché non è possibile. Cioè, io mi rendo conto che ci sono dei comuni, ma come fanno?
Ci sono, ecco. Al di là è chiaro che ci sarà un intervento di carattere generale, però dico nel particolare, noi a maggior ragione, perché anche in termini di equità noi contribuiamo ampiamente e quindi diciamo intanto volevo sollevare questa questione come una questione da insomma, sottoporre a tutti i livelli. Dopodiché, invece, venendo nello specifico a quelle che sono le cose segnalate, la situazione di tranquillità deve essere estesa a tutta la città, perché diciamo che noi ci mettiamo in una situazione di tranquillità come bilancio comunale e poi ci sono una serie di criticità che abbiamo difficoltà ad affrontare, a sostenere, a correggere. Questa è una cosa che non funziona. Quindi, siccome non mi sembra, dal mio punto di vista, che ci sia una situazione di tranquillità generale per i bilanci delle attività economiche, per i bilanci degli operatori e per i cittadini, direi che l'obiettivo dovrebbe essere quello di mediare fra l'interesse dell'ente che si mette in una situazione di tranquillità e l'interesse dei cittadini, cioè l'interesse della collettività intesa in senso esteso, che devono stare in una condizione di tranquillità. Per questo, e cosa che al momento secondo me non è. Per questo segnalo, diciamo, per flash alcune cose, anche facendo riferimento proprio a quello che era l'intervento dell'assessore, nella speranza che possano essere gestite. La prima che segnalo è quella che segnala anche il revisore, la difficoltà, diciamo, all'incasso dei tributi. Dentro questo quadro, la gara sul concessionario, io ancora non ho visto né la delibera di indirizzo, né diciamo, dei termini ancora, non ho visto niente, diciamo, in termini di indirizzo di quello che è di competenza dell'organo di indirizzo. Quindi se fosse possibile avere chiarimenti, indicazioni, perché è molto importante come viene impostata, che indirizzo diamo. Non la trovo però, ecco, o non la trovo o non c'è, non lo so, cioè, perché la delibera citata non si trova però, quindi poi mi aiuterete allora, così diciamo, quello è un elemento molto importante per capire, anche per evitare gli avvisi di fine anno, insomma tutta una serie di fenomeni che si determinano, che sono diciamo antipatici e controproducenti. Noi dobbiamo fare in modo dentro questo sistema che a pagare non siano solo quelli che possono pagare magari poco, però poi alla fine pagano, ma che si capisca complessivamente come si gestisce la vicenda tributi anche in termini di sviluppo. E nello specifico, immaginare che ci sia un aumento dell'incasso di Tari per 300.000 euro, è chiaro, il revisore lo dice chiaramente, poi ci sarà il PEF che definirà come questa cosa si concretizza, è una cosa che mi preoccupa molto, perché è vero che siamo prudenziali, è vero che disegniamo gli equilibri, ma noi stiamo immaginando che dalla Tari comunque incasseremo 300.000 euro in più, il che, siccome non penso che noi faremo più 1.000 abitanti in 4 mesi, quando arriveremo ad approvare il PEF si potrebbe concretizzare, se noi non interveniamo o sul costo del servizio o su altri parametri, in un aumento generalizzato della Tari a carico dei cittadini. Quindi questa cosa è un alert che io accendo, con tutta la disponibilità a fare questa discussione, anche tenendo conto degli aumenti che inevitabilmente ci saranno sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, ma noi ci dobbiamo preparare per evitare che tutto questo poi si traduca in un aumento della Tari a carico dei cittadini. Prima, e questa è la seconda questione, diciamo, che pongo all'attenzione di questa discussione. Un'altra questione che pongo riguarda il programma triennale per le opere pubbliche. È un programma che quest'anno, che noi approviamo, prevede sì e no 400.000 euro di interventi di investimento. Credo che sia la programmazione per opere pubbliche più scarsa degli ultimi 30 anni. Quindi diciamo che è un tema, visto che poi sulle programmazioni si riconoscono, diciamo, cioè sono anni di lavoro precedenti, è un tema molto molto significativo. Cioè, se noi arriviamo che oggi programmiamo opere pubbliche per meno di 400.000 euro al Comune di Fiuggi per il prossimo triennio, penso che stiamo veramente, dobbiamo essere molto attenti sul futuro, perché è un problema enorme. Tra l'altro, in questa programmazione io non ritrovo né i lavori di sistemazione di via Armando Diaz, né soprattutto non ritrovo un intervento che ha costato 70.000 euro di progettazione in affidamento diretto, che è quello che doveva riguardare, diciamo, tutta l'area del piazzale della stazione che fu, diciamo, poi presentato anche in campagna elettorale. Siccome sono stati spesi 70.000 euro di progettazione, io vorrei capire quando è che, cioè, con questo intervento che fine fa, perché diciamo è un tema che non è che si possono spendere i soldi per la progettazione e poi l'intervento, diciamo, non viene nemmeno approvato dalla giunta comunale, no? Quindi vorrei capire dove siamo finiti con quella progettazione. Sempre con riferimento, per quello che riguarda invece la tassa di soggiorno, segnalo che benissimo la destinazione integrale alla finalità turistica e dell'ambiente, ma questo deve andare insieme con la nomina della commissione che assieme alle categorie economiche deve, diciamo, discutere o condividere degli indirizzi per poi la spesa concreta, perché sennò ci perdiamo un pezzo di quel ragionamento, perché quella destinazione ha senso se è condivisa, sennò la missione ambiente potrebbe, diciamo, riguardare questioni che dal punto di vista degli operatori turistici non sono centrali, e torniamo al punto di partenza, ed è un altro tema che vi pongo. Dopodiché, parliamoci chiaro, 700.000 euro di fondo complessivo per il sociale sono una somma che non è sufficiente per questo comune, e infatti questo comune ha una storia che era molto diversa nonostante i fardelli ci siano sempre stati, e quindi quello è un tema su cui bisogna lavorare per incrementare, perché capisco tutte le difficoltà, però ripeto, la nostra tranquillità non può essere scaricata sulla non tranquillità di una comunità che poi non riesce a vedere risolte le criticità che affronta quotidianamente. Quindi lì siamo molto bassi, ed è un altro dei problemi importanti che noi abbiamo. L'assessore aveva parlato nei mesi scorsi, anche l'assessore bilancio, che è anche assessore dei servizi sociali, di un tesoretto che c'era a disposizione. Cerchiamo di capire come lo anche in commissione come lo possiamo, noi c'è la disponibilità, però l'importo complessivo che io vedo ad oggi sul bilancio non è un importo adeguato alla città di Fiuggi. Un altro tema che vi voglio evidenziare, ma sono sicuro che su questo saremo tutti d'accordo, è quello della tutela dei livelli occupazionali, perché quelli fanno fiscalità, perché 10 posti di lavoro pagano anche le tasse, diciamo, al Comune di Fiuggi. Noi era stato garantito che questa tutela dei livelli occupazionali, anche per quello che riguarda complessivamente la questione ATF, era prorogata per altri 12 mesi. Ci tengo a ribadire che questa cosa deve essere, non esistono piani di esodo o altre questioni che possono derogare rispetto a questa, a questo livello, che è un livello che serve anche a garantire il commercio, a garantire il sistema socio-economico, perché i posti di lavoro fanno economia. E quindi, diciamo, era un altro tema che volevo evidenziare. E vabbè, nel piano di alienazioni noi continuiamo a scrivere quello che decidiamo, che scrivevamo 15 anni fa, però questo, se poi a un certo punto lo vorremmo modificare, sarebbe pure una cosa buona. Ancora cominciamo, diciamo che stiamo a vendere il deposito Cotral, che vendiamo il campo di golf, però ormai, diciamo, su questo c'è un elemento di rassegnazione, quasi un fatto storico, ci rimane male uno se poi non le legge. Però lui l'ha approvato in giunta, cioè tu vai in giunta e voti che vuoi vendere il campo di golf. Non capisco sulla base di quale principio. No, ci metti pure il prezzo, però cioè, si capisce pure il prezzo. Dell'epoca, però voglio dire che forse sarebbe il caso che lo aggiornassimo il piano delle alienazioni, anche per fare un po' di cassa e magari non trovarci poi col piano triennale delle opere pubbliche con 400.000 euro di interventi in 3 anni. Le cose finali sono quelle per quelle che abbiamo sempre detto, e cioè io vorrei capire se dentro questa programmazione e pianificazione, e se la risposta è no, vediamoci immediatamente per capire come il problema si risolve. Ci sono questioni che sono state ampiamente segnalate, cioè quella della riattivazione dell'acquedotto in località Cesino, la sistemazione del parco della Madonnina per quello che riguarda le attrezzature e quant'altro, e tutta una serie di altre cose, tra cui anche i fondi per il completamento dei lavori di demolizione della scuola, di demolizione e ricostruzione della scuola media, che ancora io non vedo, diciamo, a bilancio per quelle che sono le necessità reali che quell'intervento richiede, oltre che una serie di altre cose che, diciamo, mi risparmio di fare l'elenco. Però voglio dire, se ci vediamo in una commissione possiamo ragionare anche di queste questioni, perché è vero che è un'impostazione generale preliminare quella che ci stiamo dando, ma al momento sinceramente ci sono tali e tante criticità rispetto a quello che ho provato a illustrare, che mi sembra un'impostazione che può determinare risposte insufficienti per quelle che sono le esigenze della città nel 2025. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, volevo solo fare due precisazioni, consigliere Festa, perché ho capito che si è generato un fraintendimento. Circa il fondo comunale di solidarietà, quello ha un importo di 700.000 euro. La missione invece dei servizi sociali lo scorso anno è passata da 700.000 euro a 900.000 euro. Quindi le risorse che vengono impiegate per la missione del servizio sociale, dei servizi alla persona, non è solo quella contenuta, diciamo, all'interno del fondo comunale di solidarietà, che da quest'anno ci hanno chiesto di diciamo spacchettare in voci diverse le tre voci di cui parlavo prima, no? C'è il fondo comunale di solidarietà, ma c'è anche il finanziamento ordinario che la missione dei servizi sociali riceve dal bilancio, ripeto. L'anno scorso l'abbiamo portata da 700 a 900 mila euro. In più, questo tipo di settore è finanziato dal distretto, dalla regione. Quindi forse non sono stata chiara, si è generata una confusione, però i servizi sociali a Fiuggi non vengono spesati solo dal Fondo Comunale di Solidarietà. Le risorse sono di più, e posso aggiungere che le risorse non bastano mai, perché il disagio in alcuni ambiti è cresciuto. Quindi per quanto sia stato aumentato il fondo, il finanziamento della missione dei servizi sociali alla persona, comunque le esigenze sono sempre tante e devo dire che non basta mai. Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo al piano di vendita del patrimonio comunale, quello non è un atto dell'amministrazione, non è un atto della giunta e non è quindi un atto che viene portato in consiglio comunale. Quella è una pianificazione che fa il responsabile di funzione del settore. Non vuol dire che poi trovi attuazione nelle linee programmatiche dell'amministrazione. Questo posso assicurare che non c'è nessuna intenzione di vendere gli asset del patrimonio comunale, però è nei compiti del responsabile di funzione fare delle pianificazioni, dare dei valori, e lui con i suoi poteri che gli dà l'ufficio può scrivere quello che vuole sul suo progetto di pianificazione, ma poi non vuol dire che questo si concretizzi nella realtà. Grazie.
Su due punti sottolineati da Alberto. Allora, uno a conferma del fatto che in commissione, quindi probabilmente la commissione turismo o comunque congiunta, possano essere discussi diciamo le destinazioni dei proventi dell'imposta di soggiorno. Questo assolutamente, assolutamente sì. Per quanto riguarda poi il discorso del servizio di raccolta, dei costi del servizio di raccolta, eccetera, noi abbiamo detto che il PEF verrà fatto ad aprile. In realtà volevo sottolineare e precisare questo, che non è necessario che per adeguare i costi si debba per forza passare a 1000 abitanti in più. In realtà è una cosa che già stiamo facendo con la nuova società che ci gestisce il servizio, di concerto anche con la polizia locale, eccetera, ed è quella di censire il maggior possibile le varie utenze che ad oggi purtroppo non risultano censite. Quindi su questo lavoro lo stiamo facendo, anche ultimamente insomma mi sembra che ne abbiamo beccati tra virgolette abbastanza, insomma, che non erano censiti, quindi con un'attività che riguarda la polizia locale, che riguarda la società, che riguarda l'ufficio ambiente. E, altro punto sul quale voglio chiarire è il discorso di ATF, piani esodo, eccetera. Allora, confermo intanto che una previsione contrattuale, quindi la scrittura privata aggiuntiva che abbiamo fatto, prevede praticamente 12 mesi in più rispetto ai 24 che erano stati previsti nell'accordo iniziale da bando. Per quale motivo? Perché avevamo detto, lo avevo detto anche io in consiglio comunale, che il primo anno in realtà era stato un anno un po' così subiudice, no? E quindi c'era stata tutta una serie di mancate attuazioni, mancate interpretazioni, eccetera. Quindi abbiamo preteso che i 12 mesi fossero prolungati, quei 12 mesi, e quindi erano 24 più 12, quindi questo lo confermo perché c'è proprio una previsione contrattuale. Ma a ribadire ciò c'è un dato di fatto, ossia che il monte ore lavorato quest'anno è il massimo raggiunto negli ultimi anni. Perché? Perché anche i termali stessi, quindi i manutentori, eccetera, sono stati coinvolti anche in opere straordinarie, che è quella della riqualificazione dello stabilimento, eccetera. Quindi il dato che io ho, ed è certo perché ho anche incontrato i sindacati, è quello che il monte ore lavorato è di più rispetto agli scorsi anni. L'impegno è quello di incentivarlo ancora di più, sia sotto l'aspetto dei 12 mesi, quindi che non siano soltanto 12, ma ce ne sia bisogno di molti, molti di più, ma anche sotto l'aspetto qualitativo, cioè il monte ore deve essere per ciascuno abbastanza importante. Però, ripeto, i manutentori io l'ho anche visti, incontrati personalmente, insomma, gente che lavorava 3-4 mesi, ha lavorato 9 quest'anno, quindi 9, 10, 11, insomma, quindi hanno aumentato tanto. Quindi di piani di esodo l'amministrazione comunale non ne vuole nemmeno sentire. Poi è chiaro che se c'è da rinnovare quello che è, la forza lavoro, va bene, quindi incentivano chi vuole andare in pensione, anche se quando uno matura la pensione così, però so che l'azienda ha un po' questa cultura di ulteriormente incentivare chi ha maturato la pensione. Lo fanno, ma chiaramente poi sostituiscono la forza lavoro, è chiaro, quindi l'indicazione è quella, ma anche contrattualmente non è previsto il contrario, insomma, anzi, è previsto proprio questo, quindi che deve essere rinnovata la forza lavoro. Quindi per questo, queste erano le precisazioni, insomma, che intendevo fare. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione per il punto 2. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Perdono.
Allora,
vuoi accentrare? Scusa, mo risolviamo, non so che cosa è successo.
Mi siamo seduti male, è colpa nostra. No. E, mi sono ricordato. Allora, solo molto rapidamente, vabbè, diciamo, l'interlocuzione è sempre utile. Confermo però, per quello che anche a seguito del chiarimento dell'assessore, è esattamente come riporto le sue conclusioni: i soldi non bastano mai. Cioè, ho detto che secondo me 700.000 euro sono pochi, poi è chiaro che ci sono altre risorse, una missione più ampia, però quella voce, per lo storico del Comune di Fiuggi, per il particolare momento in cui ci troviamo, diciamo, in termini sociali, è una voce al momento insufficiente. Quindi diciamo che è nell'ambito di tutto, considerato tutto, quella voce, se era più alta in momenti storici diversi, non può avere quella quotazione in questo momento storico dal nostro punto di vista. Poi come si fa a riequilibrare il tutto dentro questo? Benissimo, diciamo, l'individuazione degli utenti fantasma, diciamo, della Tari, diciamo i 1.000 abitanti in più erano un esempio che avevamo fatto prima che rientrasse il sindaco, per questo avevo fatto riferimento a quello, ma se invece la linea è ricavare questi 300.000 euro dagli utenti fantasma, allora va bene, diciamo, l'importante è arrivare all'approvazione del PEF senza che vi sia una cosa che si scarica sui cittadini, proprio per le ragioni che ci siamo detti, diciamo, su quelli che pagano, diciamo, devono pagare meno in prospettiva, ma certamente non devono andare a pagare di più. L'ultima, prendo atto, diciamo, della questione delle rassicurazioni sul livello occupazionale. Sulla tassa di soggiorno io mi riferivo anche al coinvolgimento degli operatori economici che devono essere inseriti nella commissione come da regolamento dell'imposta di soggiorno, non solo dei consiglieri comunali. Ricordo solo che noi avevamo da questo punto di vista due questioni da affrontare. Una è quella a gennaio di una riconvocazione per capire sulla stagione, diciamo, la programmazione da parte dell'azienda sulle terme, che è una cosa che va chiarita perché era rimasta appesa ed è assolutamente significativo per garantire la stagione e per garantire, diciamo, il bilancio comunale. E l'altra, che è una cosa che pure dovevamo vedere, era una commissione dei lavori pubblici per vedere una serie di questioni, che quindi spero che nei primi giorni di gennaio si potrà svolgere, perché ancora siamo in attesa della convocazione. Resto sulle altre cose, non torno, ma resto diciamo su quelle questioni, solo chiudendo, diciamo, rispetto al fatto che se questi fondi poi sui servizi sociali sono pochi, non si può non ringraziare poi i cittadini che in qualche modo provano a realizzare delle attività direttamente con fondi propri, mettendo a disposizione strutture direttamente. Quindi credo che questo possa essere un orientamento da parte di tutto il Consiglio Comunale, e vorrei che fosse una questione definitivamente, diciamo, assodata. Grazie.
Dichiarazione, approfitto io per risponderti, Alberto, a ulteriori due precisazioni. Allora, per quanto riguarda sempre il discorso della raccolta, del servizio di raccolta dei rifiuti, è chiaro che andrà fatto anche un discorso, ma brevissimo, a strettissimo giro, dopodomani ci sarà pure l'approvazione del bilancio SAF, eccetera, andrà fatto non solo per Fiuggi, ma come sapete andrà fatto un discorso generalizzato un po' per tutti i paesi della provincia, anche rispetto alla SAF, ai vari costi, al vario maturato, tra virgolette, che stanno richiedendo pure, insomma, degli ultimi 5 anni, che non mi sembra che sia così pacificamente dovuto. Detto questo, per esempio, per quanto riguarda invece l'Umido, la Tecneco, che è la società che ci gestisce il servizio, non lo conferirà più, diciamo, in quel modo, ma lo porterà, perché hanno un impianto di smaltimento, quindi avremo una ulteriore riduzione di costi anche rispetto allo smaltimento dell'Umido, perché lo utilizza chiaramente per energia, per i costi di energia. Quindi questa è un'ulteriore un ulteriore, diciamo, aspetto che ci farà limare quello che è appunto un'analisi complessiva dei costi. Sulle commissioni, bene, mi sembra, Federica, insomma, la commissione lavori pubblici eravamo quasi pronti, l'assessore pure, quindi per fine gennaio ci state. Confermiamo la commissione per quanto riguarda la destinazione dell'imposta di soggiorno e confermo l'impegno da parte della società, quindi di Acque Terme Fiuggi, anche diciamo subito dopo le feste, ad intervenire ulteriormente in commissione, ma mi sembra che lo faranno, almeno da quello che ho capito, lo faranno come la volta scorsa, quindi interverranno direttamente proprio i vertici della società, e so, ma perché mi hanno riferito, che comunque anche ieri nel discorso ai dipendenti, insomma, hanno fatto presente che il discorso Terme sta diciamo partendo come impegno preso, nel senso che era preliminare e pregiudiziale partire con lo stabilimento, che è un po' la fonte, diciamo, del guadagno e di introito principale, e poi partire sulle terme, insomma. Però chiaramente l'attività è giusto, anzi lo dico, l'ho detto a loro e lo dico a tutti, è giusto che vada comunque monitorata, non controllata, perché non è che dobbiamo controllare l'attività di un imprenditore del genere, però insomma monitorata anche rispetto a quelli che sono gli impegni contrattuali e presi da bando, perché comunque c'è sempre il bando, non è che il bando è scappato via o comunque gli impegni da bando non ci sono più. Ci sono, diciamo, delle ulteriori accordi che però non vanno a annullare i numerosi effetti e i numerosi impegni obbligatori del bando appunto medesimo. Quindi questo posso confermare, insomma.
Ringrazio per la precisazione. Ecco, sulla questione dell'assemblea della SAF non si può apportare in approvazione a dicembre 2024 il rendiconto 2023, quindi facciamolo presente, gli amministratori vanno convocati ogni 3 mesi, lì bisogna capire come evolvono le cose, perché non è che ci vanno di adesso che ci sono stati nel 2023, quindi diciamo se abbiamo, non è pensabile, ancora stiamo all'approvazione del rendiconto 2023, non sappiamo niente del 2024 e non è proprio sostenibile questa condizione, quindi ti prego di riportarlo, diciamo, all'assemblea, perché non è una, cioè noi stiamo qua, ci impazziamo con i bilanci, le scadenze eccetera, non è che lì poi possiamo trovarci in una condizione del genere, quindi gli amministratori, i sindaci vanno convocati ogni 3 mesi, aggiornati sull'andamento, e devono fare le scelte condivise, che sono 2 anni che noi della SAF non vediamo nessuno e non sappiamo niente, è inaccettabile.
Noi lo faremo presente e mi auguro che, insomma, anche altri comuni, perché sapete, poi la voce, essere l'unico del coro in questi contesti non sempre, diciamo, porta a meta il risultato, quindi sicuramente noi lo faremo e poi vedremo pure quello che sarà appunto l'indicazione degli altri provenienti dagli altri comuni. Grazie.
Ok. Chiudiamo quindi il punto, iniziamo il processo di votazione, vediamo un po', il sindaco si deve sommigliare. Eccolo là, metti la presenza. Quello rosso. Ok, apro votazione. Mantieni le presenze, perfetto, possiamo votare. Non arriviamo.
Favorevole. Giusto? Uno solo, una votazione
sì, sì. E poi facciamo quella per l'immediata esecutività, però a mano, perché non viene far mettere due votazioni. Ok, ho fatto. Votazione conclusa, 12 favorevoli, 4 contrari, astenuti 0, i contrari sono Tucciarelli, Festa, Coladarci, Battisti. Chiudiamo la votazione. passiamo al punto 3. Punto 3. Perdonatemi, immediata esecutività per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Zero. Quindi, come prima, 12 favorevoli, 4 contrari, astenuti 0. Punto 3. Determinazione del Consiglio Comunale. Questione umanitaria, ingegner Maurizio Cocco. Relazione al sindaco.
Eccoci qui. Allora, questo punto all'ordine del giorno fa seguito alle indicazioni che avevamo ricevuto allo scorso Consiglio Comunale, anche a seguito della lettura da parte mia di una missiva inviata per email dall'ingegner Cocco. In contatto con la famiglia stiamo verificando giornalmente quello che accade, al di là del fatto che insomma psicofisicamente Maurizio si trova sempre in condizioni diciamo peggiori, diciamo che quantomeno non migliora, che è sottoposto diciamo ad un andamento altalenante rispetto al fatto se esca, non esca, come esca, come possa uscire, se rimane lì, se la carcerazione preventiva possa avere almeno un termine per la guarigione, eccetera. Mi diceva la moglie che è presente, che saluto, che è stata contattata dall'avvocato. Io nel frattempo, avendo parlato con loro, avevamo detto che la questione, così come eravamo rimasti d'accordo, l'avremmo portata in Consiglio Comunale per avere una voce unanime anche rispetto a tutti gli interlocutori che possano agire a livello internazionale, perché di questione internazionale si tratta. Nel frattempo, per diciamo cercare di accelerare un po' il tutto, sulla scorta di quello che ci siamo detti la volta scorsa, ho scritto personalmente al Ministro e alla Farnesina. Vorrei leggervi la missiva appunto che abbiamo inviata il 12 dicembre e ha ad oggetto l'intervento per il cittadino italiano detenuto all'estero. Scrivo: pregiatissimo Ministro, le trasmetto questa mia nota a nome della città di Fiuggi, rappresentata al Consiglio Comunale tutto, che il 19 novembre ultimo scorso si è raccolto all'unanimità disaminando la richiesta di aiuto. Le anticipo che prima di Natale sarà adottato un atto deliberativo consiliare sulla questione in oggetto, che verrà trasmesso alla sua attenzione a ogni organo preposto, nazionale ed europeo, politico ed anche della stampa, per attenzionare su una questione molto delicata, un caso umano e sociale che riguarda il nostro concittadino, ingegner Maurizio Cocco. Ciò anche in considerazione delle anticipazioni condivise dal gruppo di minoranza nella scorsa seduta del Consiglio Comunale. L'ingegner Maurizio Cocco è cittadino di Fiuggi, dove risiede la sua famiglia e ove tuttavia non ha più potuto fare il rientro, poiché dal 2 giugno 2022 è trattenuto per motivi di giustizia in Costa d'Avorio. Il signor Cocco è infatti stato arrestato nella nazione africana, ha subito un processo e all'esito dello stesso, dopo aver già scontato una pena di 2 anni, è ancora trattenuto ormai da oltre 30 mesi. Senza intervenire nel merito dei processi e dei capi di imputazione, quello che insieme alla comunità fiuggina intendo rappresentare alla sua attenzione è la questione umanitaria vera e propria. La carcerazione preventiva e afflittiva già scontata dal signor Cocco si è concretizzata in condizioni oltremodo difficili e precarie, con conseguenze ad oggi sul suo stato di salute che risulta assolutamente compromesso. La nostra speranza è quantomeno quella di una scarcerazione finalizzata alle cure psicofisiche del caso. Non posso soffermarmi sulla lunga storia di questa famiglia fiuggina che lei, signor Ministro, ha già conosciuto, almeno in parte, per la questione della coniuge, ma mi corre l'obbligo di fare questo appello. Siamo consapevoli del suo rilevante ed intenso impegno a livello internazionale. In un momento così difficile e particolarmente critico, in cui le guerre sono in Europa e tutto il mondo è piegato dalla violenza sui popoli, ci sentiamo di far sentire anche la voce della comunità che rappresento per risvegliare in tutti lo spirito altissimo rappresentato dai diritti dell'uomo. A tal fine le invio copia dell'email che ho ricevuto dall'ingegner Cocco, di cui ho dato lettura nel citato Consiglio Comunale, unitamente al certificato medico. Rimetto quindi alla sua persona e dai suoi uffici le informazioni in nostro possesso, restando a disposizione per quanto potrà essere necessario e o utile ai fini della soluzione della vicenda. Confidiamo vivamente che Maurizio non passi un altro Santo Natale lontano dai cari e comunque che possa essere fuori dal carcere quanto prima. Ne va della sua salute psicofisica e della sua sopravvivenza. Ringraziandola sempre per quanto potrà fare, le rivolgo il mio miglior augurio di buon lavoro e la saluto cordialmente. Questo è il contenuto della lettera che è stata inviata il 12 dicembre. Sembra, anzi, è sicuro, perché me lo conferma Assunta, la moglie, che la Farnesina si sia rimessa in contatto con il consolato e il consolato abbia contattato il legale di Maurizio facendo riferimento appunto a questa lettera e cercando di sollecitare la pratica di scarcerazione, rispetto alla quale mi sembra ancora che stiano valutando quella che possa essere, diciamo, una sorta di, chiamiamolo, pagamento condizionale, perché altro non è, insomma, quindi stabiliscono la cifra che, ripeto, non ha nessun nome, non la voglio nominare, come non la voglio qualificare, diciamo, ecco. E stanno quantificando questi importi e sembrerebbe, insomma, che speriamo che si possa arrivare fortunatamente a meta. Allora, l'idea del Consiglio Comunale è questa. Io, anche ascoltando voi la volta scorsa, che insomma avevate colto l'aspetto umano della vicenda, perché qui di merito non se ne parla assolutamente, io ho una foto di Maurizio, insomma, se mi è permesso, Assunta mi ha girato una foto di Maurizio, diciamo che si vede che è in condizioni, diciamo, più che precarie, quindi è arrivato il momento che la Farnesina e comunque gli organi, diciamo, così tutti coinvolti, intervengano su questa vicenda, perché insomma non vorrei, io mi auguro tutto il meglio per Maurizio, ma insomma non vorrei che poi finisca in una tragedia, ecco. Noi come comunità dobbiamo fare il massimo, perché il tempo di almeno 24 mesi, che a me personalmente sotto l'aspetto giuridico era stato dato, insomma Assunta lo sapeva, anche se non sperava che si potesse risolvere così, perché confidava, diciamo, in un'uscita anche abbastanza celere da parte di Maurizio, però insomma lei ricorderà che io gli dissi: guarda, che secondo me almeno 24 mesi li dovrà fare, perché purtroppo la situazione è quella che è. I 24 mesi sono passati, la condanna a 24 mesi ce l'ha avuta, ha fatto 24 mesi più altri 6 che risultano assolutamente ingiustificati, comunque sarebbe, secondo anche il codice italiano, dell'ordinamento giuridico italiano, una carcerazione preventiva oltre quella già scontata, insomma comincia ad essere molto distonico come atteggiamento anche processuale. Poi io non voglio scendere nel merito, ma insomma non vedo la figura giuridica rispetto alla quale Suo Cristiano debba continuare a stare incarcerato in Costa d'Avorio, quindi è arrivato il momento, insomma, di intervenire formalmente e la delibera di giunta, l'abbiamo un po' discussa, racchiude quello che è di consiglio, scusate, racchiude un po' proprio una breve sintesi di quello che è successo e se volete anche a seguito dei vostri interventi eventuali potranno essere fatti, diciamo, parte integrante della delibera ed inviata alla Farnesina e all'attenzione del ministro. Questo è, grazie.
Diciamo, poi magari la leggiamo il testo attuale della delibera. Vabbè. E io però, proprio per le integrazioni, volevo dire questo. Ovviamente l'abbiamo già detto, siamo assolutamente d'accordo, massima solidarietà per questa vicenda dal punto di vista umano, che non è una vicenda tollerabile. E inutile, diciamo, tornare sulla gravità di quella che è la situazione. In questo caso credo che sia giusto, diciamo, tenere accesa anche una speranza, una forma di pressione, no? Quindi chiaramente massima disponibilità. Io ho fatto le verifiche anche rispetto a quello che avevo accennato l'altra volta, e perché in realtà allo scadere dei 24 mesi io mi ero attivato ritenendo, diciamo, inaccettabile il fatto che si superassero i 24 mesi, mi ero attivato presso la presidenza della sezione bilaterale amicizia interparlamentare d'Italia e Africa Occidentale, che è una, diciamo, sezione fatta da parlamentari che fanno viaggi, diciamo, di verifica proprio sulla tutela dei diritti umani. Avevo avuto un'interlocuzione con l'onorevole Paolo Ciani, avevamo programmato e condiviso che se questa situazione non si fosse risolta rapidamente era pianificato un viaggio diciamo lì sul posto per fare una forma di pressione rispetto a quella che è una richiesta inaccettabile. Questo viaggio era programmato per la fine di novembre, poi sulla base di questioni degli equilibri internazionali che si sono, diciamo, agitati ulteriormente per le note vicende che si sono determinate, il viaggio è stato riprogrammato per i primi mesi del 2024, però resta del 2025, però resta confermato. Quindi vorrei che questa cosa fosse tenuta in conto. Chiaramente io ho informato l'onorevole delle novità, ho mandato il filmato dell'ultima seduta di Consiglio Comunale. Adesso, se approviamo la delibera, farò presente anche la delibera, perché così si mette in contatto pure lui con il consolato, ed è una forma di pressione, perché chiaramente significa organizzare un viaggio con una delegazione parlamentare sul posto per prendere atto ed accertare le condizioni inaccettabili in cui si trova il detenuto. Quindi metto a disposizione di questa discussione e di questo percorso, questo lavoro che in questi mesi noi comunque ci eravamo sentiti di fare.
Sì, va benissimo. Noi intanto ci auguriamo che per i prossimi mesi, diciamo del 2025, prima del 2025, Maurizio abbia risolto il problema. Ora noi l'intenzione è quella di trasmettere la delibera e di insistere un po', perché, ripeto, la lettera ha già sortito effetto, quindi ha sortito effetto, e quindi l'avvocato si sta muovendo. Ora bisogna capire, diciamo, i termini della scarcerazione, sia a livello temporale sia a livello, diciamo, economico. Certo è che insomma dobbiamo far sì che cioè, dobbiamo mettercela tutta, che Maurizio non rimanga altri mesi lì, perché insomma non credo che sia in condizione di poter proseguire quello stato di carcerazione. Quindi su questo non ci piove. L'immagine che ho visto è l'immagine di una persona che è logorata, quindi insomma si vede il contesto ambientale in cui è carcerato da 30 mesi, e veramente non lo auguro nemmeno al peggior nemico. Non ho nemici, diciamo, però è veramente, come modo di dire, è emblematico, nel senso che è proprio un'immagine brutta, brutta, brutta. E ripeto, gli altri mesi lì dentro dobbiamo far sì che non accada. Quindi chiusura della delibera, noi con speditezza la invieremo alla Farnesina, la invieremo all'attenzione del Ministro, anche a livello parlamentare, commissioni e quant'altro, per cercare di muoverci. Poi ci auguriamo invece che Assunta ci dia chiaramente delle notizie, poi siamo a disposizione anche per dare delucidazioni all'avvocato che sta operando sul posto. Se ha necessità di documentazione, il consolato e quant'altro, gli trasferiremo anche questa deliberazione.
Determinazione del Consiglio Comunale, questione umanitaria, ingegner Maurizio Cocco. Premesso che nel Consiglio Comunale del 18 novembre 2024 il Sindaco ha introdotto all'assise consiliare la questione umanitaria riguardante il signor Cocco Maurizio, concittadino attualmente detenuto in Costa d'Avorio fin dal 2 giugno 2022. Che in particolare è stata data lettura di una lettera scritta dall'ingegner Cocco con allegato il certificato medico a testimonianza del suo stato di salute, e in cui emerge una richiesta di aiuto non più rinviabile, che tutti i consiglieri comunali hanno espresso solidarietà e vicinanza in ragione della delicata questione umanitaria, proponendo spontaneamente una collaborazione diretta finalizzata alla scarcerazione del signor Coppo, che il sindaco conseguentemente ha inviato una lettera alla Farnesina all'attenzione del ministro Tajani, che si allega, anticipando la volontà di portare all'attenzione del Consiglio Comunale detta questione umanitaria, per sollecitare ogni possibile intervento condiviso finalizzato alla scarcerazione dell'ingegner Cocco, per garantire la salute psicofisica dello stesso, considerato che attualmente le sue condizioni di salute sono molto precarie, che per tale ragione è stato inserito il presente punto nell'odierno Consiglio Comunale. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale delibera di porre l'attenzione sulla questione umanitaria riguardante il signor Cocco Maurizio, detenuto da oltre 30 mesi in Costa d'Avorio, di sollecitare ogni organo preposto, nazionale ed europeo, politico e anche della stampa, a intervenire su questo caso umano e sociale, richiamando la comunità al rispetto dei diritti dell'uomo, di trasmettere la presente deliberazione quale appello umanitario al Ministero degli Esteri, al Parlamento europeo, alle organizzazioni internazionali e agli organi di stampa, affinché sia posta massima attenzione al caso. Vabbè, ma com'era quella commissione che avevi nominato?
Stiamo trasmettendo il Consiglio Comunale di Fiuggi, c'è un momento di pausa non dovuto da noi, ovviamente, ma dalla sala consiliare del Comune di Fiuggi si sta discutendo l'ultimo punto all'ordine del giorno sulla questione umanitaria riguardante l'ingegner Maurizio Cocco. Evidentemente c'è qualche discussione a microfoni spenti, noi aspettiamo che ci torni la linea. Il presidente del Consiglio stava dando lettura appunto del provvedimento, della lettera che e della delibera che il Consiglio Comunale appunto sta facendo in merito. E siamo in ascolto, eccoci.
Aspetta che non è...
Ma non era così, mi sa che non avevo sentito qua.
Se la diamo...
Ah, ok, già lui, no?
Quindi, ultimata la votazione, risultano favorevoli 16, nessun contrario, nessun astenuto, quindi unanimità, auguriamoci.
Solo l'orna.
Manca solo l'orna.
Sì, ma sempre. Ci siamo? Ok. Sì, io al termine della seduta intanto rivolgo i miei migliori auguri alla famiglia di Maurizio affinché tutto possa volgersi per il meglio e chiaramente un augurio di un sereno Natale. Speriamo che questa volta possa essere veramente sereno per voi. E volevo estendere ovviamente a tutti i presenti, alle vostre famiglie, ai nostri radioascoltatori e a tutta la comunità fiuggina l'augurio di un sereno Natale, che si possa già dal 2025, ormai imminente, lavorare tutti insieme per questioni importanti che riguardino appunto il sociale, l'economia e per il benessere della nostra cittadina. Quindi un pensiero va chiaramente a tutte le persone sempre che si trovano malate, che si trovano nelle strutture sanitarie, e andrà appunto a tutti gli operatori invece che lavoreranno anche di più in questo periodo, che insomma a livello natalizio e di fine anno comporta sempre una maggior attenzione alle forze di polizia e a tutte le forze dell'ordine. Non mi sembra di aver dimenticato nessuno, quindi tanti tanti auguri, buon Natale, buone feste a voi e alle vostre famiglie. Grazie.
Chiudiamo il consiglio. Grazie sindaco, auguri pure a te.
Radio Centro Fiuggi. Abbiamo trasmesso dalla sala consiliare del comune di Fiuggi in diretta radiofonica i lavori del consiglio comunale a cura dell'amministrazione comunale di Fiuggi.
Radio Centro Fiuggi.